aspettate, come ha detto il vostro Presidente, una testimonianza, siamo qui. Non aspettatevi una testimonianza perfetta. Le persone sono tutte imperfette, poi c'è chi più avanti, più indietro, ma le persone hanno sempre dei limiti. Che cos'è Nomadelfia? Come è nata? Nomadelfia, la parola deriva dal greco, nomos adelfoi, sarebbe la legge della fraternità. Siamo oggi 320 persone, viviamo vicino a Grosseto. Il fondatore di Nomadelfia si chiama Don Zeno. È nato nel 1900 in una famiglia patriarcale in provincia di Modena ed è morto nel 1981. I suoi funerali, che furono anche proiettati al telegiornale La Rai, ai suoi funerali i figli di Nomadelfia hanno danzato, una cosa strana. Ecco, ed è stato un po' di scalpore il fatto che in un funerale i figli danzino. Ma lui diceva che il giorno della morte in realtà è il giorno della nascita alla vita, alla vera vita. E diceva: non piangete, ballatevi in danza. Don Zeno nasce nel 1900 in una famiglia patriarcale in provincia di Modena, figlio di benestanti, privilegiato per il tempo, può studiare. Ma a 14 anni decide di abbandonare gli studi perché dice che a scuola insegnano cose che non incidono nella vita. Non era un lazzarone, ma ha preferito andare a lavorare con i contadini di suo padre. E quindi è rimasto a contatto con i braccianti del luogo, del momento, erano momenti anche particolarmente difficili, con una grossa mortalità infantile e molti bambini morivano anche durante l'inverno, specialmente per il freddo e per la denutrizione. Durante il servizio militare nel 1920, quindi lui ha 20 anni, ha una grande discussione con un suo compagno anarchico che gli cambia la vita. L'anarchico sostiene che Cristo e la Chiesa sono di ostacolo al progresso umano. Zeno sostiene il contrario, ma non avendo studiato non riesce a controbattere gli argomenti del suo amico, il quale aveva fatto il liceo classico, che per il momento era qualche cosa. Allora alla fine quello diceva: voi cristiani siete incoerenti, dite che siamo tutti fratelli, invece anche tra di voi ci sono le speculazioni, chi è padrone e chi è servo, cioè il padrone e il dipendente. Dice: voi siete incoerenti e avete il padrone e il servo. Zeno non sa rispondergli, alla fine conclude: ti risponderò con la mia vita. Riprende gli studi e si laurea in legge. Si interessa di ragazzi che hanno avuto problemi con la legge e pensa di fare l'avvocato di questi ragazzi che non possono permettersi l'avvocato. Però capisce, intuisce che la sua funzione non è quella di recuperare chi è già caduto, ma è di prevenire. E pensa di farsi prete. Entra in seminario a 30 anni, già laureato, e diventa prete il 6 dicembre 1931. Lo stesso giorno, sull'altare, accoglie come figlio un ragazzo che esce dal carcere, a 17 anni. All'epoca si diventava maggiorenne a 21, ma comunque lui era minorenne anche per i giorni nostri. È stato il primo di circa 4.000 figli che poi Don Zeno ha accolto nell'arco della sua vita. La sua vita si spegnerà poi nel 1981. Però lui ha promesso sull'altare di prendere questo ragazzo come figlio, non come assistito. E quindi decide, accoglie altri figli perché le leggi non erano quelle di oggi, quando c'erano dei ragazzi sbandati venivano portati semplicemente da lui. Questa era un'opera di bene che faceva la gente, li portava da lui. Lui a un certo punto però capisce che cade in una forma di assistenza, cioè è il solito istituto. E allora ci invita le donne a venire a fare da mamma a questi figli, anche se non li hanno generati. E lì c'è qualche tentativo, specialmente c'è una ragazza, minorenne per l'epoca, 18 anni, studentessa di liceo, che non si decide a venire, anche se manifesta i segni di una vocazione di questo tipo. E allora Zeno, a un certo punto, Don Zeno decide. Durante la celebrazione della messa, si ferma con l'ostia in mano e dà un ultimatum a Gesù. Gli dice: io ho promesso di non fare assistenza, e non la faccio. Se entro il primo del tocco dell'Angelus di lunedì, che sarebbe stato il 21 luglio 1941, non viene una mamma, quella ragazza non si decide a venire, io chiudo tutto e porto i ragazzi negli istituti. Poi gli ha detto: stai attento a quello che fai, ha detto, perché se viene un minuto dopo non la cedo. È venuta prima, quello stesso mattino è venuta prima. E Don Zeno l'ha affidato ai bambini più piccoli. Potete immaginare cosa diceva la gente, una ragazza ragazzi di 18 anni che erano con un prete che ha 41 anni, mai esistita una figura così. Eppure lei ha superato molte difficoltà, è un donna della massima integrità, e è stata la prima mamma di vocazione. Mamma di vocazione, donne che non si sposano, fanno una scelta di verginità, come le suore, anche se non è una scelta consacrata, e fanno da mamme a quei figli che ha perso la famiglia. Solo che poi Don Zeno, a un certo punto, Don Zeno va avanti sempre con i segni del cielo, lui voleva dei segni. E allora a un certo punto Don Zeno le pone un out, le dice, guarda, o entro l'8 dicembre, quello fissava le date, o entro l'8 dicembre si azzerano i debiti, perché di tutti questi ragazzi che avevano, c'era nessuno che lavorava, non era prete, i debiti c'erano. E quindi dice, o entro l'8 dicembre la provvidenza azzera i debiti, oppure tu vai dal vescovo, il vescovo deve approvare la tua vocazione. Lei risponde, guarda Don Zeno, se io scegliessi la prima non avrei dubbi che la provvidenza sistemerebbe la faccenda. Però mi sembra superiore la seconda scelta. Una ragazzina timida prende i due bambini più piccoli, prende la corriera, ricorderà più tardi che un viaggio infelice nel quale si sentiva la persona più infelice che c'era sulla corriera, guardava gli altri e diceva nessuno è infelice come me, nessuno è angosciato come me. E va dal vescovo. Forse i vescovi di allora non erano come quelli di oggi che sono a mano, a portata nostra, c'era più distanza. Bene, lei si presenta dal vescovo, sti bambini corrono, giocano un po', la chiamano mamma, intanto il vescovo parla con lei, le fa delle domande e alla fine le dice inginocchiati con i bambini e la benedice e dice con te benedico la tua vocazione e tutte quelle che ti seguiranno. Lei felice ritorna da Don Zeno, poi qualche prete attorno, qualche segretario del vescovo, qualcuno insomma lì attorno, ci risulta che abbia detto al vescovo, dice, ma forse si poteva aspettare un po', è stata una cosa un po' intempestiva, e il vescovo ha risposto, ma quei bambini chiamavano mamma. Non sarà mai un vescovo che chiude la bocca a un bambino che riprende a chiamare mamma e chiude la bocca a quel bambino. E così sono nate le mamme di vocazione. Poi successivamente ci sono stati, eravamo già in guerra, ma gli anni successivi sono stati molto peggiori. I nomadelfi hanno pagato un altissimo tributo nella lotta, nella resistenza, perché su 28 uomini 7 sono stati uccisi e alcuni sono stati impiccati davanti alla casa di Don Zeno proprio in sfregio a lui e alla sua opera. E alla fine della guerra i nomadelfi poi erano aumentati, si chiamavano opera piccoli apostoli, e sono aumentati molto e hanno occupato il campo di concentramento di Fossoli in provincia di Modena, dove peraltro Don Zeno era nato, in una piccola frazione vicino al campo. E hanno trasformato questo campo nella loro comunità, anzi l'hanno chiamata città di Nomadelfia e si sono dati una costituzione. Quindi ha fatto scalpore il fatto che da un campo di dolore, di morte, anche se non era un campo di sterminio come Auschwitz, però passavano da lì e finivano proprio anche nei campi della Germania, della Polonia. E si sono dati il nome Nomadelfia, la legge della fraternità. Poi Don Zeno ha avuto altre vicissitudini, ci sono stati gli anni 50, nei quali erano cresciuti a dismisura, perché dopo la guerra, un po' perché c'erano molti orfani, un po' perché c'erano i figli degli eserciti, un po' perché c'era una grande disoccupazione, molti sbandati, e quindi erano cresciuti a dismisura con poche braccia e con niente mezzi. E quindi si erano molto indebitati, e Don Zeno era stato chiamato anche in quegli anni a calmare un po' gli animi nel dopoguerra, perché c'erano le vendette, e lui era stato prima, lui dice, io non sono stato né un fascista né un antifascista, io sono stato un cristiano. E però proprio per questo fatto, perché lui aiutava chi aveva bisogno e combatteva, senso delle armi, ma combatteva chi faceva dei soprusi e quindi godeva di un certo prestigio. È stato chiamato appunto per calmare gli animi. E lui ha fatto una proposta politica, che l'ha chiamata Movimento per l'Umana Fraternità, per il quale si voleva più che altro non dividersi in partiti, ma cercare di unirsi sulle cose da fare. E diceva, c'era uno slogan in modenese, due mucci, facciamo due mucchi, quelli che hanno i soldi da una parte e quelli che non ne hanno dall'altra. Il movimento, quindi, si poteva andare al potere con i voti senza bisogno di fare rivoluzioni correnti. Solamente che questo, se non ha avuto un certo successo nella zona, ha dato fastidio a qualche gerarca e ha avuto delle difficoltà. Difficoltà che si sono poi ripercosse un po' anche nell'ambito di certi ambienti ecclesiastici e lui è stato allontanato da Nomadelfia. e si è allontanato. Poi però ha visto che molti figli che erano stati recuperati dalla malavita, dalle loro situazioni, finivano ancora in situazioni estreme. E in particolare racconta che una volta a Roma, vicino alla stazione Termini, aspettava un treno, è andato in una bar e ha visto una ragazza che proveniva dalla malavita e che era ritornata nella malavita. Allora lui il mattino dopo si è presentato al cardinale Ottaviani, segretario del prefetto del sacrificio, e gli raccontò il fatto e disse: lei può salvare quella ragazza? Dice: no, non credo. E il Papa, che era Pio XII, no, non credo. E io? Forse lei sì. Allora, se non mi consentite di stare a Novadelfia come prete, consentitemi di stare a Novadelfia come laico. E ottenne la laicizzazione pro grazia. Lui dice: di solito per salvare qualcuno si fa prete o laico, e in questo caso ha fatto il contrario. E così ha potuto ritornare a Novadelfia, ha rimesso le cose a posto, perché effettivamente tante cose non erano neppure a posto. E dopo 9 anni, praticamente nel 1962, dal 53 al 62, Novadelfia lui ha chiesto e ottenuto di essere reintegrato pienamente nell'esercizio del sacerdozio, perché il prete rimaneva sempre, però non poteva celebrare la messa, confessare, eccetera. E quindi è stato reintegrato pienamente, è stato fatto parroco, Novadelfia è stata fatta parrocchia, e da lì le cose sono sempre andate bene. Poi nel 1954 ha istituito i gruppi familiari, altra botta, perché i Novadelfi, che erano diventati 1200 nel campo di concentramento, si erano ridotti a 250 e si erano rifugiati in una tenuta in provincia di Grosseto, dove siamo tuttora. Una tenuta che allora era 3 volte più grande, erano più di 1000 ettari, adesso sono 400, e poi pian piano sono cresciuti ancora un po'. E i Novadelfi si sono rifugiati in questa tenuta e pian piano poi sono cresciuti. E le famiglie erano 48 famiglie quando Don Zeno decise di creare i gruppi familiari, poi vedremo cosa sono fatti. Cioè diceva: la famiglia isolata finisce per diventare egoista. E lui praticamente definiva egoiste famiglie che avevano anche 7-8 figli in affido. E domanda: quali sono allora le famiglie non egoiste? Eppure lui diceva questo, e ha messo insieme le famiglie. Questo fatto ha fatto sì che su 48 famiglie 16 sono andate via di colpo, perché non hanno accettato i gruppi familiari. Oggi non si parlerebbe di Novadelfia se non ci fossero i gruppi familiari. Quelli che sono rimasti hanno fatto allora un grande atto di fede, e però è risultata effettivamente la strada giusta per Novadelfia. Poi, beh, tante altre cose, insomma, Don Zeno è morto nel 1981, come dicevo. Com'è Novadelfia oggi? Siamo 320 persone, di queste 320, 100 siamo Novadelfi effettivi, cioè abbiamo scelto di vivere a Novadelfia per tutta la vita e abbiamo firmato come impegno la nostra Costituzione sull'altare, davanti a tutto il popolo di Novadelfia. La nostra non è una vocazione consacrata, è una vocazione laicale, però è un impegno per tutta la vita, salvo restando che se uno vuole andare via da Novadelfia può andare via in qualunque momento, è previsto anche dalla Costituzione. C'è stato un vescovo, ha detto a Don Zeno: perché non fa fare un voto in Novadelfia? Così se vanno in crisi, in virtù del voto, restano lì. Don Zeno gli ha detto, a un vescovo, dice: gli faccio fare questo voto, che quando non se la sentono più di stare a Novadelfia, per piacere che se ne vadano via. Quindi siamo liberi, però facciamo questa rinuncia di una vita autonoma, eccetera, per vivere una vita comunitaria. Siamo circa 60 famiglie, qualche famiglia è costituita da mamme di vocazione e altre famiglie, la maggior parte, sono costituite da famiglie di sposi. Tutte sono disponibili ad accogliere figli in affido. E ci sono 150 figli minorenni, dei quali oggi 25% sono accolti e quindi in affido e il 75% sono nati dalle nostre famiglie. Poi i figli, quando diventano grandi, scelgono se andare via o rimanere. Le famiglie vivono in gruppi familiari, come ho detto, ogni 5 o 6 famiglie, per un totale che va dalle 30 alle 35 persone, 25 a 35 persone, costituiscono un gruppo familiare, queste 6 famiglie, 5 o 6 famiglie, e il gruppo familiare ha tipicamente una casetta centrale dove ci sono sale da pranzo, laboratori, servizi, cucina, e poi attorno ci sono delle camerette più piccole, molto modeste, nelle quali ogni famiglia ha la sua camera, le sue camere, quindi per gli sposi o per la mamma di vocazione, per i figli e per le figlie, tenendo presente anche situazioni di promiscuità. possibilità che si potrebbero venire a creare, in quanto i nostri figli non sono tutti nati dalla stessa famiglia del matrimonio, ma sono anche in affido e si sta contenti anche a questa faccenda. Poi il gruppo familiare, c'è anche una sua autonomia, c'è un orto dove si coltiva il sabato pomeriggio e così. Tutti i nomadelfi lavorano all'interno di Nomadelfia. Cioè, voi avete presente gli Atti degli Apostoli, dove si dice che i primi cristiani avevano un cuore solo e un'anima sola, tutti i beni erano in comune, nessuno diceva solo quello che possedeva, alcuni vendevano quello che avevano, campi, case, e davano ricavato agli apostoli e veniva distribuito secondo la necessità. Ecco, Nomadelfia però è una conformazione di popolo. Noi non è che mettiamo i beni in comune. Sì, mettiamo i beni in comune nel momento in cui ci facciamo Nomadelfia, per chi proviene dall'esterno. Però i beni sono già in comune. E noi non lavoriamo fuori come facevano i primi cristiani, cioè lavoravano nella società e poi mettevano i beni insieme. Noi abbiamo già i beni insieme, perché tutti lavoriamo all'interno di Nomadelfia. Nessuno viene pagato, non c'è proprietà privata, non c'è neanche una quota mensile, ma il portafoglio è unico. Il lavoro, abbiamo diverse attività, sia attività agricole e sia attività diverse. Per esempio coltiviamo circa 120 ettari di terra nella nostra tenuta, abbiamo allevamenti di animali, da un punto di vista alimentare siamo quasi autosufficienti, compriamo ovviamente, non so, il riso, voi producete il riso per c'è, noi non lo produciamo, compriamo il riso, compriamo zucchero, il pane anche, e tanto il pesce, ecco. E poi però cerchiamo di produrre tutto quello che è necessario che possiamo produrre, quindi anche i derivati. Abbiamo la stalla, 30 mucche da latte, 20 da ingrasso, e poi produciamo quindi anche il latte, poi il burro, il formaggio, abbiamo il salumi, il maiale, eccetera, insomma, tutto quello che si può. Costruiamo noi le nostre case, abbiamo un'azienda edilizia con anche tutti gli impianti, carpenteria metallica, idraulica, elettricità, tutto quanto, insomma. Abbiamo una nostra emittente televisiva interna via cavo per le nostre attività anche culturali, tutto quanto. Ecco, abbiamo diverse attività, e officine meccaniche, insomma, parecchie attività. E ognuno è disponibile a fare qualsiasi tipo di lavoro. Ovviamente la presidenza tiene conto delle capacità delle persone, delle attitudini e delle necessità della comunità. Quindi uno viene assegnato un certo tipo di lavoro specializzato, ma senza contratti, nel senso che può essere cambiato in qualunque momento, deve essere disponibile. Siamo organizzati sotto forma di cooperativa di lavoro per poter pagare i contributi e avere l'assistenza. E poi però quei lavori che possono essere fatti da tutti e che possono essere o particolarmente pesanti o anche ripetitivi, oppure quelli che si possono fare insieme, si fanno insieme. Per esempio, quando c'è la vendemmia o la raccolta delle olive, si va tutti. Quando ci sono certe potature, vanno le persone da una certa età in su. Quando c'è da raccogliere i sassi dai campi, vanno di solito gli uomini. Qualche volta abbiamo chiamato anche le donne, ma di solito vanno gli uomini. Quando c'è da riparare le strade, si va quelli che si può andare. In modo tale che non ci siano persone condannate a fare quei lavori che sarebbero pesanti, umilianti per tutta la vita. E questo è un grande atto di fraternità, perché in una società dove ci possono essere persone che hanno già sofferto in gioventù per varie vicissitudini familiari e sociali, e quindi sono magari anche poco dotati, finirebbero per fare tutti quei lavori che noi consideriamo servili. Invece se si va tutti insieme, il lavoro non è più servile, è fraterno. Le scuole sono interne. Noi dal 1981 obblighiamo tutti i nostri figli a studiare, abbiamo portato l'età dell'obbligo a 18 anni, praticamente alla maturità, 19. E ci richiamiamo ad una legge che consente ai genitori di fare scuola ai propri figli, si chiama scuola familiare, anche altre realtà usano questo sistema, e li portiamo come privatisti agli esami della scuola d'obbligo, quindi di quinta elementare e terza media, e poi però sempre come privatisti anche alla maturità. Non possiamo permetterci di mantenere i figli fino all'università, per ragioni anche finanziarie, e quindi questo è un problema che stiamo rimandando. Chi vuole proseguire gli studi deve uscire in qualche modo a trovare aiuti per poter proseguire lavoricchiando e mantenendosi un po', contribuendo al mantenimento. Durante l'estate, anziché fare le vacanze, Don Zeno diceva che nel Vangelo non c'è scritta mai la parola vacanza. E allora durante l'estate facciamo delle manifestazioni di apostolato. L'apostolato è un obbligo per il cristiano, è un obbligo per tutti, personalmente. Però noi abbiamo la particolarità che lo facciamo anche come popolo. E quindi usciamo con... Don Zeno diceva, andiamo al popolo, ma non facciamo... fraternamente, a non scannarsi l'un l'altro, vivere i valori del cristianesimo. Ecco, la Madelfia è strutturata sotto forma di popolo, abbiamo la nostra Costituzione, che si richiama come principi, ai principi del Vangelo, quello che ho detto, niente proprietà privata, povertà, accoglienza di figli nelle famiglie, famiglie che vivono insieme, il lavoro disponibile a fare qualunque lavoro, ecco questo. E poi come forma invece come gli stati di diritto. Anche noi abbiamo la distinzione, potere legislativo, esecutivo, giudiziario. Il legislativo viene esercitato da un'assemblea di cui fanno parte solo i nomadelfi effettivi. Poi i figli hanno un loro congresso, però non ha potere decisionale, un potere consultivo. E noi ci richiamiamo ai principi del Vangelo, quindi alla preghiera di Gesù, l'ultima cena, Padre, tutto quello che è mio è tuo e tutto quello che è tuo è mio, così siano essi, consumati in uno, diceva Gesù. Ecco, quindi noi ci richiamiamo a questo principio e per questo, dopo le votazioni di maggioranza e i ballottaggi eventualmente per l'elezione delle cariche costituzionali, abbiamo un voto, confermiamo tutto sempre con un voto di unanimità a scrutinio segreto. Perché se lo scrutinio non fosse segreto, voi mi capite, è un po' fuori. Invece scrutinio segreto. Basta, si può votare sì o no. Basta un no, che allora scatta un arbitrato e decide un consiglio di anziani insieme al successore del fondatore che è un sacerdote. Quindi l'assemblea è un organo deliberativo, decisionale, che elegge periodicamente le cariche costituzionali. Poi abbiamo gli organi esecutivi, sono la presidenza, che ha poteri molto forti, e un consiglio amministrativo. E il presidente praticamente insieme al successore, al consiglio del successore, decide dove va una persona a lavorare, decide dove vanno le famiglie a vivere, perché ogni 3 anni i gruppi familiari vengono sciolti e ricomposti. Cioè uno lascia lì tutto e cambia gruppo familiare. Va via la famiglia unita, anche con i figli in affido, resta sempre la stessa famiglia, e cambia gruppo. Decide se per esempio uno deve andare in missione da qualche parte, per ora qui in Italia, e quindi ha dei poteri molto forti. E poi c'è un consiglio amministrativo che gestisce il portafoglio comune. E poi abbiamo i giudici e gli anziani. Il consiglio degli anziani è costituito da 6 uomini e 6 donne che abbiano una certa età, una certa anzianità come nomadelfi effettivi, e le loro funzioni sono quelle di controllare, è un organo più che altro consultivo, è deliberativo solo nel caso di mancata unanimità. Allora decide insieme al successore del fondatore i no che ci sono. Se uno che ha votato no dice le ragioni, si fa presente al Consiglio degli Anziani le ragioni, ne tengono conto e potrebbero anche rimettere in discussione il tutto. Altrimenti possono anche dire il tuo no è trasformato in sì. E poi elegge e controlla il Consiglio Amministrativo. I giudici invece hanno 2 funzioni. Il nomadelfi non è messo in litigio, ma voi capite, siamo persone in carne e ossa anche noi, quindi possono lasciare i contrasti. Ecco, non deve trasformarsi in un litigio. Dove c'è del rancore, dove c'è insomma la ruggine tra le persone, si deve essere disposti veramente a perdonare. Ecco, allora il Vangelo consiglia di mettersi d'accordo direttamente. Se non si riesce, perché non è che si riesca sempre, ma se non si riesce, allora ci si può rivolgere a 1 o 2 testimoni. E se non si riesce ancora, si fanno intervenire i nostri giudici, i quali hanno la funzione, prima di tutto, di verificare che le persone siano comunque disponibili a perdonarsi e a ricominciare, prima di guardare il merito della questione, poi vanno nel merito, perché uno può avere ragione e uno può avere torto, oppure anche una parte. Ecco. E poi hanno anche la funzione i giudici di controllare la costituzionalità di tutti gli atti costituzionali. Una cosa vorrei dire subito, poi passiamo alla proiezione. Nomadelfia, nell'idea come vi ho esposto, è veramente straordinaria. Però tenete presente che essendo fatta di uomini ci sono i difetti personali e voi per saperlo guardate in voi stessi, penso che li abbiate anche voi. Poi ci sono i difetti familiari, chi ha famiglia guarda la sua famiglia e vede che ci sono i difetti familiari. Noi abbiamo i difetti comunitari anche, perché dove c'è una realtà, dove si cambia stato nascono difetti nuovi. Potenzialmente li avete anche voi i difetti comunitari. Se fate comunità vi saltano fuori, se non la fate sono lì potenzialmente, potenziali, che aspettano. Ecco. Però i difetti si possono superare. Anzi, paradossalmente, il fatto che noi siamo difettosi rende più incisiva la nostra testimonianza. Perché se queste facciamo noi, le possono fare tutti. Io direi di passare alla proiezione. Nel documentario racconta un po' la storia di Don Zeno e vi illustra com'è Nova Delphi adesso. Thank you.
siamo commossi e anche un po' frastornati dal racconto e dalla visione di questo filmato. Spesso vagheggiamo, sentiamo descrivere gli Atti degli Apostoli o la vita della prima comunità francescana o altre storie particolarmente belle, edificanti di imitazione di Gesù e dei suoi primi discepoli. Abbiamo visto questa sera, ascoltato una testimonianza di come nella semplicità e nella quotidianità si cerchi di vivere il Vangelo della comunione e della fraternità. Quindi una testimonianza particolarmente toccante, particolarmente originale, particolarmente bella, quella a cui abbiamo assistito. Pietro è ancora qui con noi, disponibile ora a rispondere a qualche nostra domanda. Come sempre chiedo di essere brevi, concisi e di fare domande precise in questa mezz'ora che ancora abbiamo a disposizione. C'è una mano, Tommy. Magari il vostro nome.
Volevo sapere se
conservano una maggiore autonomia. È un corpo diverso, insomma. Io non sono in grado di dire quali sono esattamente le differenze, perché conosco soprattutto la Madelfia. Ho visitato i focolarini, per esempio, da loro c'era della gente che faceva delle esperienze per un certo periodo di tempo. E da noi questa possibilità non c'è. Invece l'esperienza a cui si riferiva il signore di prima è perché noi siamo visitati durante l'anno da circa 10.000 persone e diamo la possibilità quindi a gruppi, a persone singole, a famiglie di passare qualche giorno con noi, ma non di fare un'esperienza, non so, di 6 mesi, ecco, questo non diamo questa possibilità. Quindi c'è questa alternanza di persone che vengono a visitarci, e anche perché una volta magari chi veniva a visitare la Madelfia si fermava magari un mese, in qualche modo si faceva lavorare, ma con le leggi di oggi non si può più fare questo, si incontra anche dei problemi, e invece preferiamo che vengano, studino, vedano. Se poi uno capisce che la volontà di Dio su di lui è quella magari di aderire a una Madelfia, allora scatta tutto un altro percorso.
Qual è questo percorso se uno volesse avvicinarsi e poi entrare?
Sì, prima si fa andare e venire per 4-5 giorni, poi torna, poi una settimana, poi ritorna, poi magari... E questo per un paio di anni. Per un paio di anni c'è questo vai e vieni, studiando però del materiale di Nomadelfia e avendo dei colloqui con i Nomadelfi, in particolare con l'autorità di Nomadelfia. Poi se si vede che effettivamente c'è questa vocazione, cioè la differenza tra una scelta e una vocazione, la scelta, il soggetto sono io. Di solito dice questo mi sta bene, questo non mi sta bene, valuto e scelgo. Invece la vocazione è qualcosa che manda il Signore chiama e noi possiamo rispondere. E ci deve essere questo. E allora se si vede che c'è il germe di questa vocazione, la persona lo riconosce e anche l'autorità di Nomadelfia riconoscono, allora si dà la possibilità di iniziare un periodo di prova di 3 anni, durante il quale i beni dell'uovo, del postulante si chiama, vengono come congelati, lui non ne dispone più, la comunità non glieli tocca. Dopodiché però, dopo i 3 anni, se tutto va bene, lui viene accettato e accetta la vita di Nomadelfia, allora firma la costituzione di Nomadelfia sull'altare, se ha dei beni, questi beni diventano di proprietà di Nomadelfia e lui da quel momento è Nomadelfia effettivo. Per tutti ci sia sempre questo modello verticale di età. soprattutto perché Donzeno diceva che il gruppo familiare deve aprire la famiglia alle famiglie. Ora, anche il gruppo familiare nelle realtà umane potrebbe diventare ad un certo punto un centro chiuso, perché potrebbe succedere, per esempio, che magari nasce, all'inizio c'è sempre un po' di entusiasmo, c'è cambiamento, vabbè, poi a un certo punto cominciano i primi attriti e allora sei di fronte alla realtà. Le scelte sono due: o continui a litigare oppure ti adegui, cerchi di non superare certi limiti, cerchi di crearti un tuo spazio, e questo non va bene. Allora il cambiamento del gruppo familiare ti mette in condizione di aprirti con chiunque. Noi non ci scegliamo, perché se ci scegliessimo probabilmente si sceglierebbero le persone con cui si armonizza di più, ma mancherebbe quella disposizione d'animo di essere aperti a chiunque. E il cambiamento di gruppo vuole proprio questa disposizione d'animo, di voler bene a chiunque e di anche staccarsi dalle cose anche particolari. Anche perché c'è un altro pericolo poi opposto, che è che un attaccamento eccessivo di amicizia, che diventi un'amicizia particolare, l'amicizia particolare apre all'amico ma chiude gli altri, e invece il cambiamento di gruppo ci mette in condizioni di essere aperti a tutti.
Che in casa, che quando sono riuscito a realizzare quello che ho appreso in quei mesi che sono stato lì, ma solo il vedere ed averlo sempre presente mi ha segnato, e poi ci ho provato in qualche modo immediatamente, credo anche lì qualcosa l'ha fatto, continuo a provarci. Ed è una cosa che poi finisco. Io sono passato più volte lì intorno con una voglia dentro di venire, ma colgo questa occasione perché non sapevo che volte, perché credevo che prometto che la prossima volta verrò a trovare.
Cittadini, quindi per lo Stato noi siamo un'associazione civile non riconosciuta, costituita di fatto con atto pubblico. La nostra Costituzione è depositata presso un notaio e quindi i nostri accordi hanno un valore come di legge consuetudinaria. Poi, sempre per lo Stato, noi siamo anche costituiti in cooperativa di lavoro perché questo ci consente di pagare i contributi, le tasse e tutto quanto e di avere anche l'assistenza, quindi l'assistenza mutualistica, pensioni, fortunistica e tutto quanto. Anche se noi, pensioni per esempio, noi, io sono andato in pensione 3 mesi fa, e noi però non cambia niente, non è cambiato assolutamente niente, l'unica roba che è cambiata è un fogliettino che io ho sottoscritto facendo la delega all'economico, il quale ritiro la mia pensione e io non la vedo neanche, ma il lavoro è rimasto quello che è di prima. Siamo anche cooperativa di lavoro per questa ragione, e però siamo anche una fondazione che è proprietaria dei beni e li dà in uso alla comunità. Per la Chiesa siamo 2 cose, una parrocchia, l'unica parrocchia comunitaria del mondo, ci hanno detto. Noi siamo una parrocchia e ci hanno detto la Santa Sede, con ricerche fatte da Don Zeno, ci hanno definiti l'unica parrocchia comunitaria in questo momento del mondo. E quindi dipendiamo in un certo senso dalla Santa Sede anche, perché siamo incardinati nella diocesi di Grosseto, però dipendiamo anche dalla Santa Sede. E siamo stati approvati come associazione privata tra fedeli secondo il codice di diritto canonico, nel 94. Avete visto, non so, quel fotogramma, c'era il cardinale Sempre, subito dopo il Papa, il quale era poi responsabile del concilio, del giubileo, e dopo è diventato cardinale, allora non era ancora cardinale, e lui è rappresentante della Santa Sede presso Nomadelfia. E quindi noi dipendiamo dalla Santa Sede anche un po' direttamente in questo senso. Gli affidi, Don Zeno si può dire che sia un precursore degli affidi, perché la parola affido è una parola dei nostri giorni, si può dire, ma una volta le leggi non erano queste. Non so, della gente vedeva i bambini di un vicino di casa che erano in strada, li prendeva e li portava da Don Zeno, questo era l'affido, e Don Zeno li prendeva. Invece adesso con le leggi di oggi ci sono dei servizi sociali, ci sono i tribunali per i minorenni, e quindi i servizi sociali fanno questa segnalazione ai tribunali per i minorenni, il tribunale chiede a Nomadelfia la disponibilità, se Nomadelfia dà la disponibilità, noi abbiamo tutto un privilegio, che il tribunale affida i figli alla comunità di Nomadelfia nella persona del presidente pro tempore, quindi neppure alla famiglia proprio di destinazione. Il presidente, con una cosa molto semplice, decide insieme al successore, che è il sacerdote, a quale famiglia affidare questi figli, chiama la famiglia col telefono, dice: guarda, la settimana prossima arrivano 3 bambini e saranno affidati a te. E questa famiglia si comincia a predisporre per mettere i lettini, per fare queste cose. E noi, le nostre famiglie sono tutte disponibili, non possono né chiederli né rifiutarli. Sono disponibili. Ora, detto così, immagino che dentro di voi ci sia un po' di scombussolamento. Ma no, per noi è una cosa abbastanza normale. È come alla domanda che ha fatto prima Don Cesar, per esempio. Andrebbe anche detto che noi tra noi abbiamo una conoscenza che corrisponde a quella che si ha normalmente fra parenti stretti. Anzi, forse un po' di più fra parenti stretti che non convivano. Quindi magari un po' di meno che proprio una famiglia, e un po' di più che fra cugini o fra fratelli che vivono separatamente. Perché noi viviamo insieme. Abbiamo molti momenti nella vita comunitaria in cui siamo insieme tutti. E quindi c'è una conoscenza così. Allora, i figli vengono accolti a Nomadelfia, il presidente mette nelle famiglie dove crede, poi però ci sarà una cerimonia. La cerimonia avviene all'altare, noi di solito aspettiamo quando viene un vescovo, per esempio il 5 ottobre è previsto che viene il vescovo di Grosseto, che è vescovo da poco tempo anche lui, e quindi durante una celebrazione faremo una giornata per la vita, con il Movimento per la Vita viene Carlo Casini, poi inviteremo anche altri esponenti di altre realtà importanti, forse Don Benzi, se viene, non so, qualcuno, e ci sarà l'affido dei figli ufficiale. Consiste in una cerimonia semplicissima, 3 parole, inventata da Don Zeno, anzi inventata da Gesù Cristo, dalla croce, quando ha detto alla Madonna: donna, ecco tuo figlio, e a Giovanni: figlio, ecco tua madre. In quel momento noi sappiamo che Gesù ha affidato noi, nella persona di Giovanni, che ci rappresenta, alla Madonna. Quindi la Madonna è madre della Chiesa. Però il Vangelo dice che sono andati a abitare insieme. E Don Zeno dice con queste parole, che poi modifica anche, perché può dire per esempio: figli, ecco i vostri genitori, genitori, ecco i vostri figli. Però è sempre quel concetto. Li bacia, li benedice e da quel momento sono affidati alla famiglia, per sempre. Quindi noi siamo andiamo a votare, facciamo il servizio militare, noi non imponiamo ai figli determinate scelte, certo preferiamo che magari facciano scelte, per esempio, non so, un'obiezione civile, facciamo un servizio civile, e così, però noi non imponiamo niente e siamo sottoposti ai diritti e ai doveri di qualsiasi altro cittadino. Con la gente?
Sì, cioè che rapporto avete con la gente al di fuori di Nova Delfia?
Ma i rapporti oggi sono buoni, oggi sono più buoni di un tempo e abbiamo molte persone, ci sono molte persone indifferenti, non creda che tutti corrono via, però abbiamo molte persone che invece ci aiutano, per esempio ci sono magari degli imprenditori che ci danno dei prodotti a prezzi di costo, ci sono persone che, con cui abbiamo collaborazione di lavoro, noi facciamo dei piaceri a degli altri, gli altri fanno a noi, e poi c'è sempre anche questa gente che viene a trovarci, e poi c'è l'amicizia, uno conserva dei rapporti di amicizia. Io quando sono andato a Nova Delfia, per esempio, con alcuni ho perso completamente le tracce e con altri sono diventato più amico di quanto fossi prima, rapporti personali.
Per quanti anni è?
Sono Nova Delfia del 70, sono 32 anni. Sì, attualmente sì.
No, tende a spegnersi questa esperienza, voglio dire, oltre ai bambini che vengono affidati, ci sono dei giovani che ambiscono, delle famiglie giovani che ambiscono a entrare in Modestia, oppure si sta spegnendo pian piano? Si sta invecchiando e pian piano va scemando la propria.
Ma è difficile rispondere alla domanda nell'arco di poco tempo. In questi ultimi 30 anni, diciamo, abbiamo visto che il numero totale è rimasto pressoché invariato, oscillando fra i 300 e i 350. Però sono cambiati i rapporti interni di struttura della popolazione. Cioè sono aumentati i nomadelfi effettivi, quelli che scelgono di restare per tutta la vita, sono diminuiti i figli. Anche perché, quando sono andato a Nomadelfia io, 2/3 dei figli erano accolti, oggi 1/4. Perché? Perché c'è contraccezione, c'è aborto, insomma, quindi sono anche di meno, poi la gente accoglie di non sono cose teoriche. Cioè uno dice abbiamo tutti i difetti, sì, tutti abbiamo i difetti, è un luogo comune, ma poi in realtà ci sono dei difetti, per quali difetti? Uno, questo. I difetti comunitari, io ne cito due per dare un esempio, due estremi, da una parte e dall'altra. Da una parte c'è il menefreghismo, dall'altra parte c'è il fanatismo. Sono due difetti gravi, tutti e due distruggono la comunità. Mia concezione personale, il pensiero personale, è che il fanatismo sia peggio. Può darsi che parlando con qualche comunitario questo dica Nomadelfia è il modello e questo va seguito, ma non è così. Don Zeno, fondatore di Nomadelfia, che amava Nomadelfia, che conosceva Nomadelfia meglio di tutti noi, diceva che mai il mondo potrà essere tutto Nomadelfia, mai, ognuno ha la sua mansione. E noi abbiamo questa discussione a volte all'incontrario, viene della gente e ci dice ma voi lì chiusi siete lì, fate le vostre cose, belle tutto, ma dovete venire invece nel mondo, se fermento nelle aziende, nelle scuole, nelle parrocchie, eccetera. Ma questa è una funzione che avete voi. Guai se noi dicessimo che voi dovete farvi Nomadelfi, guai se voi diceste che noi dobbiamo andare a moto sciolti, così no. Noi abbiamo la nostra missione che è questa, presentare un popolo che voglia vivere sul ruolo del Vangelo. Ma pensate per esempio che valore è la vostra, dico vostra di voi che questa sera siete qui, la vostra presenza nelle scuole, nell'università, negli ambienti di lavoro, in casa, anche la donna che è in casa magari da sola, e tutto questo fermento che c'è, che dimostra una persona che vive secondo il principio del Vangelo. Ecco, noi crediamo questo. Quindi noi siamo un segno per chi vuole prenderlo e nello stesso tempo siamo una testimonianza.
Hello.
i nostri politici più avanzati, se non sono in prima fila in certe manifestazioni, i più avanzati per la famiglia, per sostenere la famiglia, propongono una defiscalizzazione. Poi lascio ancora tutte le porcherie che ci sono. Ma come si fa a formare i figli a questo? E noi cattolici che cosa facciamo? Riusciamo ad affrontare una società a uno a uno? Possono due genitori che hanno un bambino, una bambina che va a scuola, che i suoi compagni vedono tutto, fanno di tutto, possono far tutto, cosa possono educare così isolati? Non adesso, nata allora, però le famiglie sono insieme e insieme creano un ambiente educativo. Io parlando una volta con il vescovo Scola, che è stato vescovo di Grosseto, adesso è patriarca di Venezia, lui lo conosceva personalmente da prima, ma parlando con lui una volta gli dissi: guarda, nonostante la nostra personale, individuale incapacità, ma insieme il nostro ambiente educativo. E lui diceva di sì. Bisogna mettersi insieme, non in una forma comunitaria, magari stretta come in Omadelfia, questa è una vocazione. Potrebbe essere addirittura un atto di superbia volersi mettere insieme senza avere la vocazione. Bisogna stare attenti, perché con la volontà di Dio poi non è facile vederla, quindi bisogna stare molto attenti e essere molto prudenti. Però certamente oggi noi cattolici dobbiamo in qualche modo unirci per creare degli ambienti educativi. Perché quando io frequentavo l'oratorio a Milano, i nostri genitori, i miei compagni, erano lì, erano i nostri catechisti. I miei vicini di casa frequentavano, se facevo qualcosa che non andava bene, ci sgridavano. A Milano. Oggi provate voi, molti di voi sono insegnanti, credo. Provate a sgridare qualche ragazzino in classe, vedete cosa succede. Bisogna unirsi. Mi pare che fosse Giovanni XXIII, può darsi che mi sbagli nella citazione, diceva che il senso del comunitarismo nella Chiesa è immanente. Mi pare, se non so se ho citato esattamente le sue parole. Cioè bisogna unirsi, altrimenti siamo come i tre curiazzi che hanno voluto affrontare l'ultimo rimasto Orazio da soli e hanno perso. E se stavano insieme non perdevano. Oggi noi cattolici non soltanto dobbiamo unirci per difenderci, ma dobbiamo unirci perché la nostra unità è segno per gli altri. E quando noi alla sera, noi Nomadelfi, prima della sera della cena, ci riuniamo a 30-30 nei gruppi familiari e diciamo alcune preghiere, tra cui ci sono dei brani di Vangelo, beatitudini, beati i poveri di spirito, tutti si tentano di diventare ricchi, no, beati i poveri, che si fanno poveri, beati i poveri di spirito, beati i mansueti, beati... Poi la preghiera, il comandamento nuovo, amatevi l'un l'altro come io vi ho amati. Un passo avanti rispetto a ama il prossimo tuo come te stesso. E poi la preghiera di Gesù l'ultima cena, che noi riassumiamo. Padre, tutto quello che è mio è tuo, tutto quello che è tuo è mio. Dozzero diceva, non sono soltanto i beni materiali, ma sono anche l'educazione dei figli, le decisioni insieme, la vita spesa insieme. Tutto, persino l'idea. Ecco perché le assemblee è fatte così. Allora, Padre, tutto quello che è mio è tuo, tutto quello che è tuo è mio. Così siano esse, consommati in uno, affinché il mondo conosca che tu ci hai mandato, che tu mi hai mandato. Se noi siamo divisi, cosa può conoscere il mondo?
Grazie, grazie davvero di questa testimonianza e di questo esempio, di questo segno, come è stato ben detto in questi ultimi interventi. Credo che per noi sia una degna conclusione del nostro itinerario. Siamo partiti il 27 gennaio con l'intervento di Père John di Tézé, contemplazione e vita nell'esperienza di un monaco. Siamo passati attraverso la testimonianza di Amnesty International, abbiamo ascoltato Laura Bosio, scrittrice vercellese, parlare dell'esperienza religiosa dal punto di vista di una scrittrice, abbiamo ascoltato la testimonianza della comunità di Sant'Egidio di Roma, ormai diffusa nel mondo. Abbiamo poi avuto la presenza di Loretta Peschi dell'organizzazione non governativa Inter SOS. Poi al posto di Piero Ghetto è venuta Suor Elisa Chidanè delle Combognane di Verona a parlarci dell'Africa, della sua vocazione. E infine questa sera concludiamo, abbiamo concluso con questa così toccante esperienza di Nomadelfia, col racconto di questo segno di vita cristiana. Penso che per noi sia come un viatico capire che il cristianesimo Arrivederci.